ho sbagliato tante volte ormai e lo so già.
Ciao, ciao a tutti.
E oggi quasi certamente sto sbagliando su di te.
Io chiedo di non osannare l'ospite invece.
Una volta in più che cosa vorrei.
Ciao Fra, come va?
Buonasera.
Buonasera.
Che belva si sente.
Mi sento un delfino.
Ah, un delfino perché?
Sento un delfino perché sembra così. Tra l'altro mi fa ridere perché è un impostore, no? Perché sembra un pesce, invece è un mammifero, come un orso, quindi si è appropriato di uno spazio. E poi perché sembra molto docile, è in grado di essere molto gentile, però poi invece riesce a diventare belva, quindi è interessante, no?
Ma noi contiamo su questa seconda parte del delfino. Quando sul Corriere le hanno chiesto se fosse vero che lei non amasse essere intervistato, ha risposto: essere travisato mi terrorizza. Perché le è capitato spesso?
Ma forse non per colpa loro, essere frainteso, cioè quando parlo,
sì,
soprattutto se devo esprimere dei concetti un po' sensibili,
sì,
mentre le dico penso sempre: ma la sto dicendo bene questa cosa? Oppure domani qualcuno mi dirà che l'ho detta male e sui social mi faranno
nero.
Esatto.
Da 1 a 10 quanto è permaluso?
Sono messo bene.
Sì.
9.
9?
Sì.
Aiuto. Tommaso Paradiso ha detto: Alessandro Borghi è l'unica persona al mondo che beve Gevius Traminer, non sa niente di calcio e non apprezza Vasco, ma nonostante tutto stiamo bene insieme.
Sì.
Davvero le piace il Gevius Traminer?
Sì, in realtà quello era un momento della mia vita. Adesso bevo solo gin tonic, quindi ho fatto un passaggio. Però sì, bevo. Tra l'altro fa ridere perché una settimana dopo i proprietari di quel vino mi hanno mandato una cassa di vino a casa. Grazie
è
a
l'unico.
Foto. Quindi grazie Tommaso.
Comunque, leggendo quello che dicono di lei sui giornali, si arriva a picchi di adorazione. Adesso io le leggo qualcosa senza dirle le firme, che tra l'altro sono anche importanti. Zigomi alti e sporgenti, occhi liquidi dal taglio felino, corpo possente da lottatore, pelle chiara ambrata, barba e lunghi capelli barbarici, Borghi è un vichingo esemplare, ma nato e cresciuto alla Garbatella, che anche fa anche...
Che vorrei scriverlo sulla mia lapide, no? È una cosa bellissima.
Dal vivo e con la barba da hipster all'aria del generale prussiano, pronto a lanciare una carica a cavallo.
È bellissimo, vorrei saperle, Ochila.
Le piace il generale prussiano?
Mi interessa sempre questa cosa, ogni volta che vedo le puntate, tutte queste cose che c'hai.
Le graffette.
Bello, mi piace.
Vediamo se mi piace. Ma le fa piacere essere così adorato oppure non la preoccupa un po'? Cioè non sente le insidie dietro l'angolo di questa adorazione?
Ma no.
No, mi piace.
No, devo dire che sono abbastanza bravo a godermi quello che arriva, quindi penso poco a... Sì, no, mi piace, sì.
Le piace piacere? Cioè essere...
Mi piace piacere, sì.
Quello è normale, però... Non l'hai imbarazzo un po'?
Ma no, cioè, in questa certo, se uno mi ferma per strada e mi dice sta cosa, un pochetto mi vergogno. Però adesso sentirlo dire da te è stato bello.
Lei ogni tanto ha detto che ha bisogno di essere rimesso un po' a posto. Il mio è un mestiere che ci fa credere di essere più importanti di tutti. E invece dobbiamo ricordarci che non siamo nessuno. Le è capitato di dimenticarlo in qualche fase della sua vita?
Sì. Beh, c'è stata, diciamo, il momento in cui ho scoperto di avere un po' di occhi addosso, no? Che era un momento che ho aspettato per tanto tempo e avevo 29-30 anni, e beh, lì c'è un po' un rischio di prendere una strada strana, di dimenticarci un po' da dove veniamo, chi siamo, chi vogliamo essere, di lasciare un po' gli amici vecchi da una parte e prenderne di nuovi. Però per fortuna, ecco, visto che sto sempre in buona compagnia tra amici, compagna e famiglia, poi mi rimettono sempre sul binario giusto a me.
La tendenza un po' di suo ce l'avrebbe?
No, non credo.
Senta, mi dice cosa le piace del successo e cosa invece proprio non le piace, la spaventa del successo?
Del successo mi piacciono i soldi che porta il successo. Quello
romantico.
Che non mi esatto. Quello che non mi piace invece è la distruzione della barriera della privacy, quella cosa che spinge le persone a pensare che ci conosciamo da 30 anni soltanto perché hanno visto un film mio e quindi mi mette spesso in delle condizioni un po' imbarazzanti.
Diciamo. Quali sono le condizioni che la imbarazzano?
Ma non so, diciamo, mi capita spesso che magari quando qualcuno mi chiede una foto, mentre mi chiede la foto mi parla all'orecchio, tipo, oppure qua vicino così. Oppure...
Non si devono avvicinare, questo è...
No, ma si possono pure avvicinare, però un po' di meno, no?
Meno fisicità.
No, sì, non ci conosciamo, solo per quello. Magari avrò stato già la seconda foto, già se potevamo abbracciare, ecco. Sì.
Senta, ma a parte il talento, cosa piace di lei nelle persone?
Ma non lo so, penso di essere abbastanza simpatico e sono uno che sa stare in mezzo alla gente e quindi mi diverto abbastanza.
A parte quando si avvicinano troppo.
No, ma poi quando mi ubriaco un po' pure si fanno pure avvicinare. E quindi è quello, penso di essere uno di compagnia, ecco, sì.
Senta, per dare un grande, grande dispiacere a tutti i suoi ammiratori, ci dice un difetto brutto, vero, che ha? Brutto, eh?
Io sono all'occorrenza abbastanza arrogante. E questo non mi piace. Nel senso che proprio da 37 anni non ho quasi mai valutato l'opzione di avere torto, quindi non è una grandissima scelta. E anche nel lavoro a volte succede.
È
quindi,
successo.
Non mi piace, no.
Infatti adesso ci arriviamo. Allora mi dica un pregio.
Il pregio è che penso di essere una persona generosa, sia materialmente che affettivamente.
Comunque, sul set del film Sulla mia pelle, lei non ha litigato con nessuno?
Con nessuno.
Come mai?
A volte succede. Sì, sì, è successo adesso anche su questo film che ho fatto con Gianni Amelio, l'ultimo che ho fatto, è stato bellissimo. Non lo so perché. Forse succede più spesso quando... Succede più spesso sulle serie. Perché sono più lunghe e quindi io
non
mi affatico un po'. Sì, poi mi annoio, sì, esatto.
Ma fa parte di quell'arroganza che diceva lei o è irascibilità?
No, credo sia proprio una questione fisica, cioè del mio corpo che a un certo punto si stanca
rigetta.
Di un certo tipo di routine. Io ce l'ho questa cosa, un po' con la routine in generale, quindi il set mi piace un mese, due mesi, tre mesi, al quarto, il quinto, al sesto mese, penso che cioè, non riesco più ad avere il controllo ed essendo io, tu saprai, un maniaco del controllo, ho questo sì. Piccolo problema.
È amato dai colleghi?
Da qualcuno sì, spero.
Senta, chi le chiede quale sia la battuta che le fanno più spesso dopo Super Sex, lei ha detto è tuo il coso e poi fieramente risponde sì, perché ci sono ottimi motivi per esserne fieri.
È successo che non mi sono fatto quella domanda per tutta una serie di motivi, no? Nel senso che ho detto vabbè, tanto dobbiamo farla, non è un film porno, quindi come va va. E poi è successo che è uscita la serie e sono stati felici. E quindi io anche.
Il coro degli ammiratori anche in questo e lei fieramente.
Sì. Anche mia mamma mi ha detto, mazza mamma, dico grazie. Lo sapeva, non... erano tanti anni che non mi vedeva nulla.
Non la vedeva. La simpatica Paolina Saulino su Momeg ha detto, il pene di Borghi mi sta più simpatico di lui.
Ci credo Paolina, mi sembra...
Sì. Ma è un complimento?
No, nel senso vedendo il suo profilo mi sembra ovvio il motivo, ecco.
Perché?
Beh, insomma è una che ha a che fare molto con il corpo, quindi probabilmente era più interessata ad avere a che fare con certe parti del mio corpo che con me in persona, quindi non mi stupisce, insomma.
Comunque fa piacere essere, diciamo, che la simpatia sia e non...
Sì, ma va bene, l'importante è star simpatici da qualche parte,
da
insomma.
Qualche parte. Lei ha tatuato sul dorso del piede sinistro mai e su quello destro way.
Sì,
che
credo.
Vita spericolata era troppo lungo.
Sì, era brava, era un po' un modo, no in realtà era un modo fatto a 18 anni credo, era un po' un modo per dire smettetela di dirmi quello che devo fare, vi prego. Era un momento dove insomma io non sapevo bene che strada prendere e è stato un modo stupido e adolescenziale di dirmi da solo fa quello che te pare.
E le piace avere su un piede mai e sull'altro
sì. Poi mi ha fatto un male cane, quindi ho rischiato pure di lasciare solo mai a un certo punto, dicevo chissà che vorrà dire.
Senta, sul braccio invece lei ha tatuato le iniziali di sua madre, di suo padre e di suo fratello, a dimostrazione che ha avuto un'infanzia felice e solida, no? Però poi ha spesso parlato, diciamo, della zona da cui, dove è nato, no? Dicendo che era un contesto in cui lei è cresciuta e è diventata la persona che è, con difficoltà, perché il contesto l'avrebbe portata teoricamente in un'altra direzione. Però siccome lei è di Roma Sud, io pure sono di Roma Sud, ma lei è cresciuta a Viale Marconi, che è una via commerciale normalissima.
Sì.
Si è suggestionato con Suburra.
Ma in realtà io dico sempre che quella è stata la mia fortuna. Cioè vivere la strada con le sue cose belle e le sue cose brutte è stato il motivo per il quale ho capito le cose che non si potevano fare. E quindi spero di averlo capito poi.
Sì, no, mi faceva ridere che tutte le volte nelle interviste viene citata Viale Marconi.
O dicono sempre,
che sembra
sì, Bronx, no.
Sua madre però le diceva di non andare assolutamente oltre la stazione Trastevere, tipo Colonne d'Ercole. Ma pure là è normale, cioè la stazione Trastevere.
In realtà c'era un cartellone gigante sopra un palazzo che era il confine. mi diceva non puoi superare mai quel cartellone. Ovviamente appena mi ha detto io sono dopo il cartellone e c'è la stazione Trastevere dove, come ho detto più volte, insomma c'era una popolazione interessante, no? Di gente complicata e io stavo lì e guardavo.
Però lei mi complica troppo i quartieri, non troppo complicati. Allora, guardi, le chiedo...
Vabbè, le stazioni si sa che sono un po' più complicate degli altri posti.
Adesso... A Raul Bova, io ho chiesto, senza troppo successo, ho chiesto i 10 comandamenti per Don Matteo. A lei, in quanto Aureliano, re di Ostia, le volevo chiedere qual è la piazza principale di spaccio di Ostia.
Ma non so se la posso dire che ci vengono a cercare, a parte che già te l'hai vista brutta, tra l'altro, non vorrei...
No, una proprio, diciamo, una principe, storicamente, no? Dalle cronache.
Storicamente è Piazza Gasparri.
Bravo, bravo. Ha superato uno dei pochi che ha superato l'esame.
Il test Fagnani, eccolo, vai.
L'ha superato alla grande. Lei ha raccontato a Candida Morvillo che fino a 16 anni ha solo preso botte. Poi invece no, dice, poi ero diventato manesco. Aver cominciato pugilato mi ha salvato perché mi faceva sentire in grado di difendermi. Lei ha fatto tutti i conti con la rabbia oppure qualche residuo è rimasto da qualche parte?
Questa è una grande domanda, Francesca mia. Io penso di averci fatto i conti in maniera molto profonda. Ogni tanto mi arrabbio tanto.
Quando dice mi arrabbio tanto, intende mi arrabbio troppo?
Troppo.
Sono uno che soffre tanto e ci sguazza. Mi piace.
Sì, sono un po' masochista emotivamente io. Mi piace. Cioè, ti racconto questa cosa. Quando ero ragazzino, io volevo assolutamente che le maestre, parliamo di quindi scuole elementari, mi guardassero quando ero triste. Perché avevo bisogno di avere qualcuno, l'occhio di qualcuno come riconoscenza del fatto di sentirmi triste. Penso quanto ero scemo ed ego riferito già da ragazzino.
No, anche complesso.
Esatto.
È un tormentato?
Posso fare di meglio.
Lei ha detto, ora va di moda dire, io non volevo fare l'attore, è capitato, ma allora non lo fare che ci fa un favore a tutti.
Esatto, sì. Ogni riferimento...
Ma che pensava?
Ma ci stanno un po' di... ci stanno un po'. Fanno sta roba, sì, a me mi chiamano, però a me poi io volevo fare un'altra cosa. Io vorrei... Ma non lo fa. Cioè, nel senso, ci sono tante persone che vogliono farlo seriamente, questo mestiere. Ed è molto difficile.
Ma mi dice a chi pensava quando ha detto allora non lo fare che ci fa in favore a tutti.
No, te lo posso dire. Te lo posso dire perché lui non è in grado di farselo dire.
Allora no, scusi.
Te lo dico dopo. Te lo posso.
Ha detto Piazza Gasparri, secondo me può dire anche
questo. No, non posso.
Comunque lei fa una serie di lavori, fa anche il modello, poi finalmente diciamo arriva la prima occasione quando Danilo Cesarano l'ha notata mentre usciva dalla palestra e gli ha detto: io avrei bisogno di un ragazzo che conosca le arti marziali e che abbia una faccia da figlio di puttana come la tua. Vorresti fare un provino? Che poi era per il distretto di polizia 6.
Esatto.
Quindi lei, diciamo, deve il suo inizio alla
tutto.
Faccia da figlio,
Di puttana. Sì, salvando mia mamma sempre.
Certo.
E sì, evidentemente sì, quello è stato un po' l'incontro della mia vita. Se non avessi incontrato Danilo non sarebbe accaduto nulla, forse.
A Marco Pagani lei ha raccontato, proprio testuale, mia madre, quando gli dissi che andavo a fare un provino, la prima volta mi disse: attento che te se vogliono in culà. Quando poi mi presero e mi offrirono 600 euro a posa, mi rispose: te l'avevo detto che
te se volevano
un culà.
Certo.
Cioè, è stato circondato dell'entusiasmo a casa.
È vero? No, in realtà mia mamma, che è una donna incredibile, è stata la persona dalla quale io ho preso tutta la mia voglia di litigare.
Ah.
Cioè mia mamma è una che combatte, ha sempre combattuto per qualunque cosa. E quindi quella opportunità arrivata in maniera così assurda, per lei doveva per forza celare qualcosa di strano dietro. E in quel caso poteva essere inculata, ecco, diciamo, riducendola.
Comunque diciamo che la sua carriera all'inizio passa per tanta televisione. Lei dice anche tanta brutta televisione. Col senno del poi, no? Cosa si sarebbe potuto risparmiare?
Ma sai, credo niente in realtà, perché soprattutto in quei famosi 10 anni in cui ho fatto molta televisione ho capito quello che non dovevo fare, cioè ho visto proprio tutto quello che non mi piaceva.
Perché Dio ci aiuti e Don Matteo sono intoccabili.
Bellissimi. Tra l'altro ci sono passati tutti lì. Qua dentro pure ci saranno 6-7 persone che hanno fatto Don Matteo,
sì,
che
sì,
Dio ci aiuti.
Sì, in vari ruoli.
Sì, sì.
Comunque la sua svolta vera, artistica, arriva con Sollima, no? Che gli ha proposto Suburra, dopo una serie di provini... diciamo inconcludenti per un periodo. Qual è stato il film, e non mi dia una risposta diplomatica, per cui hanno proprio sbagliato a non scegliere lei?
Interessante questo. Tu dici, a parte Interstellar di Nolan, che lì secondo me dovevano scegliere me. Ma guarda, io ero arrivato, avevo fatto dei provini per fare ACAB, sì, che era il film precedente di Stefano, certo. E lui non mi prese e io ho detto, ha fatto bene a non prendermi, perché io avevo sottovalutato quel provino, perché ero sicuro di prenderlo. E non mi ha preso, sono sicuro che avrei potuto fare una cosa bella, ecco. Però è andata bene così, perché poi fa Suburra ed è andato bene.
È arrivato infatti Suburra in un momento in cui lei si chiedeva se smettere o meno. Mi dice perché ci hanno messo così tanto ad accorgersi di lei dal punto di vista cinematografico?
Allora, forse perché innanzitutto prima magari non ero realmente pronto, e dall'altra parte perché è difficile, Francesca, è difficile. Ci siamo proprio tanti.
Lei mi chiama adesso una cosa che io dico sempre, ma Giuliana Desio a Belve ha detto lavora sempre il solito circoletto, sì. Ha ragione.
Io purtroppo faccio un po' parte del solito circoletto ormai, quindi io mi ricordo quando quella cosa era inarrivabile e cerco in tutti i modi, veramente in tutti i modi, di prendere il talento dove lo vedo e portarmelo dietro, anche di attori, ma anche di chi scrive, anche di registi. Siamo un po' che proviamo a farlo, perché è difficile, è molto difficile.
È un ambiente chiuso.
Sì.
Però poi Candida Morvillo aveva detto, dopo 10 anni nell'ombra cercavo rivalsa, tipo ora vi faccio vedere quanto vi siete persi.
Mamma mia che brutta cosa ho detto.
Però cosa si sono persi?
Ma adesso... che se sono persi? Niente, cioè non la rivendico sta cosa, è una cosa di un cretino l'ha detta questa. No, e ti ho appena detto che forse non ero abbastanza maturo, quindi evidentemente non si sono persi niente.
Adesso non ci ho scritto l'anno, però capace che fosse mesi fa.
Sì, no, non era, guarda, saranno, secondo me era 5 anni fa, 5-6 anni fa.
È cambiato. Comunque, ben prima di Super Sex, anche Napoli Velata ha mostrato, diciamo, un nudo integrale, no? Lei ha sempre detto non ho pudori. Le piace essere considerato un sex symbol?
Sì, perché no? Sì, sì. Cioè non vedo danni collaterali,
no,
effetti
anzi.
Collaterali.
Anzi, solo benefici. E lei ci si sente sexy?
No, mi sento abbastanza bello, però sexy, sexy no. Cioè nel senso...
Cioè non sente di essere...
No, penso che io possa essere una persona abbastanza desiderabile sessualmente, però non per mia volontà, ve lo giuro. Io ci metto niente in quella cosa.
Quando su Vanity le hanno chiesto se tutti i maschi fossero ossessionati dal sesso, lei ha detto no, assolutamente non tutti, io sì. È ossessionato?
Beh sì, mi piace.
Però le piace o è pure ossessionato?
Mi piace tanto, quindi sì.
Devo
aggiungere qualcosa?
Qualche dichiarazione spontanea senza domanda?
No, nel senso che io ho un pensiero fisso nei confronti del sesso, non è mai successo in 37 anni di alzarmi la mattina e non pensare al sesso. In tutte...
E quanto ci pensa durante il giorno più o meno?
Tantissimo, ogni 6 pensieri uno è dedicato al sesso, credo.
Quindi almeno uno all'ora?
Sì, sicuramente, 100%.
Ma in... diciamo
in tutte le sue forme. Sì.
Così.
Sì.
Lei si è dichiarato da sempre un grandissimo fruitore di porno. C'è qualcosa che girando Super Sex ha scoperto di non sapere?
Ho scoperto che il porno non è assolutamente eccitante quando lo vedi mentre lo fanno. Quella è stata una rivelazione per me, perché quando sono andato per la prima volta a Budapest da Rocco ho detto, ma che succederà? Adesso incontrerò anche tutta una serie di attrici, di attori che conosco, starò sul set, no? In realtà dopo un quarto d'ora quella cosa era diventata talmente meccanica e quindi quella meccanicità va nella direzione completamente opposta rispetto al desiderio sessuale.
Però ecco, questo dal punto di vista proprio tecnico, no? Dei film porno. Invece dal punto di vista, voglio dire, delle pratiche porno, ma essendo lei un grande fruitore,
sì.
Ha visto cose... che non aveva mai visto,
no.
Diciamo, nella sua enciclopedia precedente?
No.
Sapeva già tutto?
Sapevo già tutto, ho visto una cosa che mi ha troppo entusiasmato, che
quale?
Alla fine di ogni take loro si puliscono le piante dei piedi con i fazzoletti umidi. Quella è una cosa...
I piedi?
Sì, capito. Perché dice, magari quelli camminano scalzi, e quindi per paura di essere inquadrati con i piedi neri, mentre stanno lì comunque ogni tanto si puliscono. È una cosa interessante, cioè, l'ho trovata incredibile.
Lei in un podcast ha detto, il sesso violento è molto bello, basta che piaccia a entrambi.
Sì, sottoscrivo, sì.
Ma lo ha detto, diciamo, in senso un po' promozionale per il film oppure perché praticandolo le piace?
Sì, no, a me piace molto, sì. No, è proprio tutto uno scambio. Cioè, quella cosa, se c'è uno scambio, si eleva all'ennesima potenza. Se lo fa solo uno, diventa uno che mena un altro.
No,
quindi,
certo,
non va più. Allora andiamo a Piazza Gaspari e se gonfiamo del botto.
A Viale Marconi, che è pericolosissima. Lei ha detto, tutti mi chiedono perché hai accettato di interpretare Rocco. Io rispondo sempre, ma perché nessuno mi ha mai chiesto perché ho accettato di fare Aureliano, che era uno che sparava a tutti? Secondo lei perché le chiedono sempre, le fanno questa domanda?
C'è io uso questa parola, che però è una parola che trovo poco importante, che è tabù, però una cosa della quale ancora facciamo molta fatica a parlare. E quindi è molto più semplice idolatrare uno che esce e spara a 30 persone piuttosto che uno che ha fatto 30 anni di carriera facendo del sesso il suo lavoro. Perché? Perché c'è uno stigma su quella cosa lì.
A proposito di Rocco Siffredi, lei ha ricevuto moltissimi complimenti, no? per questa serie. È riuscito ad accontentare anche Rocco, che insomma, diciamo, è il telespettatore più sensibile, no?
Beh, spero di sì, nel senso che la risposta credo di averla avuta quando per la prima volta Rocco ha visto la serie.
E che le ha detto?
In un cinema. Beh, si è molto commosso e ha detto, anche se una parte della serie è romanzata, in questa serie ho ritrovato tutta la mia vita, anche cose che non pensavo di sapere, nel senso, da un punto di vista emotivo.
E le ha fatto le ha mosso qualche critica o solo complimenti?
A un certo punto, dopo, quando eravamo vicini all'uscita della serie, perché ovviamente sapevo che arrivando vicini all'uscita avrebbe sentito la pressione, no? Un giorno mi ha detto, sai, ho pensato che a volte tu mi hai ritratto nelle scene di sesso forse troppo arrabbiato. Quella cosa mi ha fatto riflettere e io ho detto, forse alcune volte è accaduto perché ho cercato di fare di ogni scena di sesso un motivo per mostrare quella che ho chiamato la parte scura della storia di Rocco. Quindi era come se nella serie avessimo deciso di utilizzare il sesso per arrivare, l'ho detto spesso, ad uno stadio successivo, come di esorcizzare il dolore. Allora forse quel dolore che lui ha visto era un dolore che provava a buttare fuori.
Ha interpretato in quella direzione,
forse,
no?
Forse sì.
Lei ha più volte specificato che non ha usato protesi, infatti non ha usato protesi, però all'inizio era prevista, tanto che il povero Rocco si è anche premurato di farsi un calco, fra l'altro credo con lattice caldo.
Io ho un video di quella cosa lì.
Ah, c'ha proprio il video.
Sì, sì.
E questo non l'ha. Però poi ha deciso, diciamo, di non usarla, la protesi. Perché?
Ma a parte che noi abbiamo fatto un calco del membro di Rocco Siffredi, come, diciamo, perché dico, magari se succede che dobbiamo inquadrare una cosa che si vede e non si vede, ci abbiamo questa roba, perché io comunque non avrei potuto utilizzare il mio membro in erezione, non ci sarebbe stato concesso. E l'abbiamo avuto, l'abbiamo usato scherzando, tra l'altro ho mille foto di me con sto coso che lo sbatto addosso a delle persone sul set, è stato molto divertente, l'abbiamo usato come clava facendo delle cose di scherma, molto bello. E poi però non l'abbiamo usato perché non c'era bisogno, ecco.
Modestamente.
No, non volevo dire questo, non c'era bisogno di vedere un membro in erezione, ecco.
Allora, lei ha detto, ho girato 95 scene di sesso in 50 giorni. E tutti dicono, ah, però accidenti. Invece lei dice, ma nella vita vera ne faccio molte di più. Sì, vabbè.
Ma quando te pare? Chiama Irene. Senti che te dice.
Qui, cioè, scusi, la media è una scena, 1,9 al giorno.
Esatto,
ma
sì,
che
sì.
Non c'è niente da fare tutto.
Senza
la
sceneggiatura, poi tutto improvvisato. È una cosa incredibile.
Ha esagerato,
No, sì, siamo lì. Ma sì, te l'ho detto, se ti dico che mi piace, se no ti dicevo che non mi piaceva.
Quindi una scena, 1,9, porno al giorno.
La facciamo. Diciamo, quando
siamo
scesi un po', abbiamo recuperato in altri momenti, capito? Ci sono
la media. Diciamo che è stata ovviamente una prova attoriale sfidante, no? Interpretare questa serie, ma è stato anche un viaggio nella sua di sessualità. Ha capito qualcosa in più della sua di sessualità su
Ho
di
capito
lei,
che non bisogna sottovalutare delle cose, perché a volte se passa una ragazza anche molto bella, se noi la fissiamo per 30 secondi, quella diventa da una cosa bella ad una cosa orribile in un secondo.
C'è qualcuno che sul set le ha chiesto di non fingere?
Allora, c'è stata un'attrice, che era un'attrice porno vera, che a un certo punto facevamo la riproduzione di un film molto importante di Rocco, che era questa scena che lui fa con questa attrice, appunto, sulla tazza del gabinetto. E a un certo punto, noi siamo tutti coperti ovviamente, non facciamo quella cosa nudi, cioè non si vede, ma... E a un certo punto lei si è girata e mi ha detto, levati sta cosa, mi dà fastidio perché è finto e poi tutto è legato, no? E io ho detto, guarda, non me lo posso legare perché domani mi carcerano se me lo levo. Però quello è stato l'unico momento forse, per il resto il set è stato veramente gestito alla grande, devo dire.
Che rapporto ha con le critiche, sinceramente?
Io prima me la prendevo, prima non ero neanche troppo in grado di leggere delle cose che puntavano a farmi male. Adesso anche le cose che puntano a farmi male non mi fanno male. Quello che mi fa incazzare sono sempre le critiche stupide.
Mi dice una che è ingiusta.
Una critica ingiusta.
Che le è dispiaciuto perché non è vero.
Saprei dire, forse, a parte che c'è questa credenza popolare secondo la quale alcuni credono ancora che noi diciamo alle persone di vedere i nostri film perché poi prendiamo dei soldi sugli incassi. E quindi mi dicono, sì certo, vabbè. Borghi si è venduto al sistema e allora il padrone tuo, il padrone intendono chissà
chi. I poteri
che...
forti, i soliti poteri
forti. I poteri forti,
forti.
Cioè quella
roba.
Però
una critica proprio su di lei, che le è dispiaciuto. No.
Guarda, il fatto che non me la ricordo è un buon segnale.
È buono. E invece una giusta che le hanno fatto?
Mi piace molto quando le persone riescono a vedere quanto io mi appassioni a questo lavoro. Perché lo faccio veramente abbassando...
No, un complimento, una critica che però lei ha detto c'hanno ragione stavolta.
Ah, scusami, non avevo capito. E delle volte, non so nello specifico, delle volte mi hanno criticato sull'uso di alcuni dialetti e forse avevano ragione, potevo farlo meglio. E, delle volte mi hanno criticato sulla scelta di alcuni film, ma è semplicemente perché le persone che l'hanno fatto non erano il pubblico per quel film. Quindi vedi, sono diventato un po' diplomatico forse.
È vero,
Non lo so.
Senta, lei ha vinto moltissimi premi, un Davide, due volte il Nastro d'Argento e tanti altri, però ha avuto anche il coraggio di criticare un po' il sistema di assegnazione dei premi, dicendo un po', alla fine è per sentito dire che si premiano, neanche li vedono.
Mi dispiace che il sistema di votazione non preveda l'obbligo di vedere tutti i film. Cioè ci dovrebbe essere, si può fare.
Certo.
O almeno vedere, che ne so... almeno tre quarti del film, almeno tre quarti dei film. Invece ovviamente, ma mi ci metto pure io, a volte siamo pigri, siamo sicuri che quella cosa possa non interessarci e quindi poi si finisce a votare sempre per l'amici dell'amici e non va bene.
Parliamo di cose belle, parliamo di amore. Lei è molto innamorato della sua compagna Irene, con la quale ha avuto un figlio. Oltre che per suo figlio, per cosa deve dire davvero grazie ad Irene?
Un sacco di cose. Per essere stata in grado di accettare una versione di me, una persona, che non era una persona giusta per lei. Perché Irene era un'altra persona, Irene era una persona che vuole fare le sue cose, non vuole stare al centro dell'attenzione, una persona introversa. E io sto tutto dall'altra parte. E quindi il fatto che lei abbia scelto di regalarmi il suo amore per me è stato un grande atto d'amore.
Il vostro rapporto si basa sull'esclusività? Oppure, diciamo, un tradimento non sarebbe un dramma?
No, è un dramma, è un dramma. Lei è una donna molto esclusiva.
Eppure lei è un
uomo? Io meno.
Molto...
Io meno, ma perché io
cioè,
non
lo accetterebbe più lei un tradimento che viceversa?
Sì, ma nel senso che... Adesso amore, non ha proprio adesso, però... nel senso che io non sono una persona gelosa, non ho... non provo la sensazione del possesso, non l'ho mai provata. Quindi, ecco, così su due piedi ti dico no, meglio se non mi tradisce, insomma. Però so che io non sono legato al corpo delle persone, non mi interessa, ecco.
Pensava fosse più facile o più difficile diventare padre?
Pensavo fosse più difficile. Però perché, non so, siamo stati molto fortunati noi, perché nostro figlio è un angelo, veramente.
Senta, è stata proprio la sua compagna Irene a diagnosticarle la sindrome di Tourette. Prima cosa pensava che fosse?
Allora, in realtà Irene è stata la prima a dirmi che poteva essere sindrome di Tourette.
E poi ovviamente andava dai medici.
Certo. L'ha diagnosticata. Prima pensavo fossero dei tic, nel senso che io avevo avuto già da molto piccolo e al tempo i medici forse non avevano neanche gli strumenti per valutare il fatto che fosse Tourette. E quando è arrivata la diagnosi mi sono sentito molto libero, perché innanzitutto mi sono sentito libero di farla vedere per incoraggiare anche le persone a mostrarla, perché è una cosa che fa parte di noi e va bene così. Io devo dire sono anche fortunato perché ho una forma lieve di Tourette che è motoria, ci sono altre forme che sono più invasive e cerco di parlare ogni volta che posso del fatto che insomma se hanno bisogno di parlarne a me piace trovare il modo di fargli capire che se sono riuscito io a fare quello che ho fatto con sti 1400 tic, che tra l'altro non ho, questo vuol dire che sto molto bene adesso.
Ah sì? Non male. Senta, lei ha detto che è una sindrome che deriva, diciamo, è post-traumatica. Lei ha individuato per lei cosa può averla causata?
No, in realtà non è post-traumatica. Che cosa vuol dire? Che io pensavo fosse post-traumatica perché pensavo fossero dei tic.
Ah, ok.
Viceversa. Invece la Tourette è neurologica, è proprio lì che cambia, come lo starnuto. Se ti viene da starnuti, devi starnuti.
Lei ha detto a Raffaella Silipo sulla stampa: ho notato che i tic scattano proprio quando mi guardo allo specchio, mai quando recito, cammino all'indietro, mi allontano dallo specchio senza volerlo. Come tic non è che è poi così difficile da interpretare, ha detto lei.
Sì.
Come lo interpreta?
Dando a questa cosa un significato del mio rapporto col mio corpo, che è un rapporto complesso. Che è un rapporto di uno che è stato cicciottello, poi si è dimagrito, poi si allena tanto ma fatica a dimagrire, e di uno anche che nel lavoro gli chiedono in continuazione di perdere e prendere 20 kg. Quindi secondo me il mio corpo a un certo punto mi ha anche un po' abbandonato, dopo aver fatto il film su Cookie ho faticato a riprendere le redini del mio corpo.
Sì.
E quindi succede che quando vedo qualcosa che non mi piace, il mio corpo si allontana
retrocede.
Da quell'immagine. Sì.
Mi dice una bella belvata che ha fatto e che rivendica, una bella belvata.
Ma a un certo punto, vabbè, tu sai che io non sono molto amante di alcuni giornalisti. E a un certo punto mi sono molto arrabbiato perché mi avevano fatto un virgolettato su una cosa che io non avevo detto e io sono impazzito completamente, quindi ho preso i social, ci ho taggato tutti, ho cominciato a mandare a fanculo tutti.
Sì, l'hanno fatto, credo, un titolo... sul fatto che lei si fosse distaccato dagli amici di sempre, prima frequentava rapinatori
drogati. E sempre perché fa parte di quella cosa della paura di essere
travisato,
frainteso e travisato. E quindi, però quella volta mi hanno preso in un momento strano, che rivendico, qui volevo arrivare.
Però io sì, contento. Senta, lei al Festival di Giffone ha fatto parlare tutto il mondo quando ha detto: forse mi piacciono pure i maschi, io non faccio fatica ad amare un mio amico. Se bevo due vodka lemon, di solito ci baciamo. Poi ha corretto il tiro, ha detto due gin tonic.
Sì, che è vero, io bevo il gin.
Sarà sbagliato quei vodka lemon.
Sarà sbagliato, sì.
Ma oltre, diciamo, ai baci, se sono capitati o meno, e oltre all'idea di provocazione, ha mai avuto una storia, un innamoramento per un uomo?
No, ma secondo me qualcosa che ci è andato molto vicino. Perché... spesso io metto l'amicizia, il valore dell'amicizia ad un posto centrale della mia vita. E spesso quella cosa mi sfugge, diventa qualcosa di più grande, e l'affetto e l'amore che provo per alcuni miei amici è una cosa che secondo me arriva ad un livello dell'innamoramento. Poi ecco, non so, siamo mai andati a letto, però mai dire mai, che ne so.
No, dico... tutte le ore in cui pensa al sesso è mai entrato un uomo nel pensiero?
No.
Non c'ha un'attrazione?
No. C'è entrato per domandarmi, capito? Tipo, adesso quando tu metti un frame di una cosa per vedere se ti piace, l'ho messo e ho fatto no, non mi piace.
Quindi non c'ha un'attrazione fisica?
Non c'ho un'attrazione fisica,
mentale.
Però gli uomini belli mi piacciono, li guardo in una maniera femminile, secondo me.
Comunque alla domanda, un ruolo gay lo farebbe mai? Lei ha detto: magari, ho sempre detto che vincerò l'Oscar con il mio primo ruolo da trans, ricordatevelo.
Sì, ma sai, mi sarebbe piaciuto andare ad indagare profondamente la mia parte femminile. Perché credo di averla individuata anche da molto piccolo, rispetto al modo di avere a che fare con l'affettività, ad un certo tipo di sensibilità legata anche alla mia famiglia. Però arriva adesso, arriverà.
Sì? Cioè, lo dice perché lo sa?
Secondo me arriva.
Sono abbastanza sicuro che questo lavoro a un certo punto smetterà di interessarmi e io smetterò di interessare a lui. Lo pensa davvero e ha già mentalmente un piano B o lo dice così, diciamo, per esorcizzare?
Allora, il piano B ce l'ho da un po', ma lo sanno tutti ormai. Io me ne voglio andare. Voglio andare in un posto che ha a che fare con la natura e voglio vedere mio figlio crescere in mezzo alla natura. E io spero che questo lavoro abbia bisogno di me per più tempo possibile. Però penso che ad un certo punto ci separeremo con grande amore.
Ed è una cosa che vede lontana, ovviamente, no?
Non lontanissima.
Sì? Mm. Lei ha detto, quando le hanno chiesto che rapporto avesse con i soldi, lei ha detto, mi fanno schifo. Mm. Anche se poi invece mi ha detto che il successo è bello perché, no, uno guadagna.
Beh, la verità, sai, perché dal successo l'unica altra cosa molto bella che arriva è la possibilità di poter esprimere le nostre opinioni e poter essere ascoltati. Però quella è un'arma a doppio taglio. A volte le nostre opinioni sono stupide e non richieste. E quindi non sempre c'è bisogno di esprimerle. E invece i soldi sono una cosa che io non pensavo di che avrei mai avuto. Mai.
E però non gli fanno schifo?
No, mi fanno schifo nel senso che se tutti quanti avessimo lo stesso ammontare di soldi in banca io sarei molto felice. Io non ho bisogno di soldi. Non lo sento. Cioè, so perfettamente che ogni volta che ho più soldi di quelli che avevo preventivato compro delle cose o faccio delle cose senza che avrei potuto non fare. Perché, diciamo, ecco... Sacrificherei volentieri io tutta una parte di ricchezza del mondo per alzare l'altra parte.
Ah, però, a chi deve un grazie e a chi un va a quel paese?
Uno solo, ne posso dire?
Sì, uno e uno.
Ok. E...
Cioè, se c'ha più persone da mandare a quel paese, si liberi, per carità.
No, non lo farò, no, non lo farò. Allora, il grazie che ho detto... No, vabbè, dico un grazie... che è scontato ma in realtà per me non lo è e è a mio figlio perché mi sta veramente portando ad un'altra dimensione e un va a quel paese sempre a mio figlio perché mi fa piangere in continuazione.
A uno vero vero perché?
Uno vero vero non lo so, ad un regista che si chiama Carmine Elia che quando ero ragazzo mi ha detto che non avrei mai fatto l'attore perché non sapevo fare niente.
Chi è?
Ciao Carmine.
Ciao. Ha chiesto scusa a tutti quelli che lo meritavano?
Sì.
E a lei gliel'hanno chiesto tutte le persone?
No.
Crede in Dio?
No.
Crede in qualcosa?
Credo nell'amore delle persone che ci abbiamo vicino.
Ha tutto per sentirsi felice o le manca ancora qualcosa?
C'ho troppo.
Ha troppo per sentirsi felice?
Mm, quindi forse devo ritornare un po' indietro e cercare la felicità in una fessurina che stava un po' prima.
Se avesse l'opportunità di riportare in vita qualcuno che non c'è più per 2 minuti, chi sarebbe e cosa gli direbbe o le direbbe?
Mannaggia, cioè, mi fa piangere, c'è un raffreddore francese. Beh, un sacco di persone, io ho perso mia nonna poco tempo fa, però ho perso invece mio nonno, che è il papà di mio papà, che non ha visto niente di tutto quello che mi è successo.
Quindi invece... lui che gli direbbe?
Beh, guarda, poi era cieco, quindi diceva, manco lo posso vedere questo in televisione. Quindi farlo tornare e anche dargli la vista per poter vedere che cosa è successo.
Grazie. Vabbè. Grazie.
Grazie a voi.
Grazie. Grazie.
A
grazie.
Ciao, 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 grazie, ciao.